Buongiorno, dottor De Logu. Per chi non la conosce, è sicuramente l'uomo più rappresentativo nella lotta agli incendi. Suo anche un libro che è conosciuto in tutta Italia, Dalla parte del fuoco, ovvero Il paradosso di Bambi. Ma parliamo di incendi, dottor De Logu. Ancora oggi si sta combattendo una campagna antincendi importante, ma che cosa ne pensa lei della campagna antincendi di quest'anno?
Ma devo partire ad una scala mondiale. Il nostro pianeta in questo momento sta bruciando in tutto l'emisfero nord. California, Francia, Spagna, abbiamo avuto degli incendi superiori a 10.000 ettari in Francia, nella Gironda, una pineta che guarda l'Atlantico, una pineta storica che ha avuto una ferita immensa. E in Galizia, in Spagna, in Catalogna. Tanti incendi superiori ai 1.000 ettari, insomma, di quelli che abbiamo conosciuto anche noi negli anni passati. È bruciata la Toscana, è bruciato il Friuli, sta bruciando ancora la Slovenia, la Grecia, la Turchia, eccetera. Quindi ci troviamo nel pieno di una stagione particolarmente pesante, particolarmente calda, particolarmente secca. Da noi è da maggio che ormai abbiamo un anticiclone permanentemente stabile sulla nostra isola, ma in generale su tutto il Mediterraneo occidentale. E questo ha creato, come abbiamo visto, anche la rottura del ghiacciaio alla Marmolada, ha creato una siccità notevole perché tutta la pianura padana è priva di acqua in questo momento e anche noi non stiamo particolarmente bene. Questo dipende sicuramente da un aspetto che è dato dal cambio climatico. Questo elemento va messo in conto quando si parla di campagna antincendi perché altrimenti pensiamo che gli incendi siano soltanto un problema di chi li spegne, ma in realtà gli incendi di quest'anno, ma anche nel 2021 col Montiferru, stanno manifestando dei caratteri per i quali capiamo che l'incendio ha cambiato comportamento, ha cambiato natura, è diventato più violento, si sviluppa per periodi più lunghi durante la stagione estiva. Un tempo gli incendi iniziavano. La campagna antincendi iniziava il 1° luglio e finiva a metà settembre. Adesso inizia dal 1° di maggio e finisce spesso anche ad ottobre. È quindi un periodo più lungo, un periodo di siccità prolungato, eventi di incendi che sono estremi con intensità notevole e anche più frequenti. Quindi in questo contesto la campagna antincendi, anche quella meglio organizzata, manifesta tutte le sue debolezze dal punto di vista della risposta, dal punto di vista delle strategie, dal punto di vista delle superfici che, ahimè, continuano a bruciare. Quindi, diciamo che io sono preoccupato perché siamo ancora alla metà della stagione, manca tutto il mese di agosto e probabilmente anche settembre. Quindi abbiamo molto, molto da attenderci con attenzione, con prudenza e anche con vigilanza estrema.
Ecco, dottor De Logu, lei è sicuramente, non lo dico io, lo dice il suo curriculum, il massimo esperto in Sardegna. Oggi si continuano a spendere tanti milioni di euro per la campagna antincendi, eppure la superficie di fuoco è decisamente più alta, perché se facciamo le proporzioni anche rispetto allo scorso anno, probabilmente andremo ad attestarci, se non a superare quanto è accaduto nel 2021.
Ma i confronti vanno fatti, secondo me, non da un anno all'altro, perché c'è una variabilità stagionale molto, molto spiccata. Per esempio, noi abbiamo ormai verificato che nella statistica ci sono delle oscillazioni di periodi tranquilli, diciamo, con una superficie media boscata intorno agli 8.000 ettari all'anno che bruciano in una serie numerose ripetute di piccoli incendi. Poi arriva l'anno fatale, come è stato il 2021, in cui in un solo evento bruciano 13.000 ettari di foresta e di terreni coltivi di pregio, come gli oliveti di Cuglieri e della Planargia. Diciamo che la linea di tendenza ha creato un paradosso, siamo diventati molto bravi a spegnere tutti i piccoli incendi, che comunque rimangono sempre numerosi, stiamo parlando di una media di 2.800-3.000 incendi all'anno, dove la diffusione delle squadre antincendio, dei volontari, dei barracelli, oltre che quelli del Corpo Forestale, di Forestas e dei Vigili del Fuoco, consente di fare degli interventi rapidi sui piccoli focolai. Siamo bravi da quel punto di vista, perché oltre il 95% degli incendi viene spento al di sotto di un ettaro. Il problema è quel 5% che rimane, in cui l'incendio, anche dalle prime fasi, dai primissimi minuti, è già fuori controllo. Ecco, in quelle condizioni il sistema di lotta non ce la fa. Allora la mia preoccupazione sta in questa domanda: perché succede? E io do questa risposta: succede perché abbiamo puntato tutto sull'implementare la tecnologia, la capacità di attacco, quindi una risposta quasi militare, contundente, forte nei primi minuti, ma non abbiamo per niente più gestito il territorio. Questi incendi che diventano grandi perché c'è materiale vegetale da bruciare, materiale che diventa combustibile. In altri tempi, anche oggi, si dice quell'incendio, il Montiferru, andava spento 20 anni prima. Cosa vuol dire? 20 anni prima vuol dire che in 20 anni si potevano fare tutte quelle azioni di gestione del territorio, ne cito alcune: il diradamento dei boschi, il decespugliamento nelle zone vicine ai paesi, il pascolo usato come strumento di prevenzione anziché come nemico. La stessa legislazione considera il pastore la causa prevalente degli incendi, forse lo è in Campania, in Calabria, forse lo è nel sud Italia, in Sardegna non è più così. Il pastore oggi si è sedentarizzato, ha delle aziende territorialmente ben definite, non ha bisogno di incendiare per incrementare il pascolo, ha semmai bisogno di sostenere dei costi forti con i trattori, con le sementi, con i concimi, perché si è trasformato in agricoltore. Quindi il pascolo oggi può di nuovo diventare uno strumento di prevenzione, e le nostre montagne però sono completamente abbandonate. Non si fa più selvicoltura, non si fa più pastorizia, l'uomo dalle montagne è andato via. Quindi l'unico selvicoltore efficace diventa l'incendio. Quello che raccoglie tutto, passa, una volta che passa porta via tutto. È il più efficiente perché al fuoco non costa nulla mangiarsi quello che trova sul suo cammino. Però sta portando via ricchezza all'uomo, ricchezza alla società, ricchezza anche alla cultura dei locali che si basava sull'uso corretto della montagna. Quindi ecco, dobbiamo fare molta selvicoltura.
Ecco, chiedo scusa se la interrompo, dottore, però si dice, lei mi dovrà venire incontro in questo contesto, che per esempio andare a togliere il sottobosco per colpa di una normativa regionale che non si vuole cambiare non è possibile. Quanto c'è di vero?
Ma guardi, io le rispondo con una parola: dipende. Cioè le normative che si applicano in Sardegna, che poi derivano dalle norme comunitarie, norme nazionali, Natura 2000, che ha aumentato la superficie dei siti di importanza comunitaria e li indirizza ad una gestione finalizzata a conservare i valori naturali, però sono norme che non hanno mai escluso il mantenimento delle attività tradizionali. Qui c'è un equivoco di fondo. chi redige certi studi di gestione della montagna, penso ai SIC del Monte Linas, penso ai SIC di altre zone, pensa che con quel sistema si stanno creando delle riserve naturali integrali. Nulla di più sbagliato. Le norme comunitarie valorizzano gli usi tradizionali di quei territori perché sono quegli usi che hanno consentito il mantenimento degli ecosistemi. Ovviamente fatto salvo alcune azioni di prudenza. Per esempio, non si può andare a piantare un bosco di pini in un sito che magari contiene delle specie di orchidee particolarmente uniche in tutto il bacino del Mediterraneo. È evidente che quel sito va tutelato. Però poi, per esempio, si va a scoprire che quelle orchidee ci sono perché periodicamente passava il fuoco, un fuoco a bassa intensità che eliminava le specie concorrenti e favoriva quelle orchidee. Quindi noi dobbiamo pensare al fuoco come uno strumento, anzi una forza ecologica che può aiutarci a gestire bene il territorio. Non solo. Il decespugliamento, certo che non va fatto dappertutto, perché i cespugli proteggono il suolo dall'erosione, eccetera, ma nelle zone in prossimità delle case, nelle periferie, bisogna creare, come si faceva ai tempi di Eleonora d'Arborea, che obbligava entro il 25 di giugno tutti i villaggi a costruire saddoa. Saddoa è una fascia di protezione dagli incendi che era normalmente veniva ripulita dal fieno, veniva anche bruciata, per fare in modo che il fuoco non entrasse nelle case. A quei tempi le case erano fatte di legno e di paglia, e quindi era ovvio che c'era un'attenzione molto forte. Noi abbiamo dimenticato questa abitudine. Quando il fuoco, l'incendio, entra dentro i paesi, ho presente molto bene quello che è successo a Cuglieri, evidentemente si è rotto un meccanismo tradizionale che non stiamo più rispettando, e cioè percepire il rischio dell'incendio come un pericolo che dobbiamo affrontare ogni estate. Ecco, se noi riconquistassimo questa percezione, adotteremmo anche degli atteggiamenti di prevenzione più forti e più solidi, e allora forse avremo anche meno danni.
Ecco, dottore, lei l'ho presentata come appunto quello che in Sardegna sicuramente ne sa di più, ed è la verità. Purtroppo è andato in pensione, o per fortuna è andato in pensione, perché ha raggiunto i limiti.
L'anagrafe alle sue regole.
Esatto. Ecco, parliamo un pochino di anagrafe. Oggi a spegnere gli incendi ci vanno persone adulte in età, e non è semplice intervenire a terra, dove bisogna essere agili, dove bisogna saltare muretti a secco, dove bisogna anche in certe circostanze scappare dal fuoco. Ecco, che cosa bisogna fare secondo lei?
Guardi, questo è un tema importante. Io, per esempio, le cito quello che fanno in Spagna. In Spagna le brigate forestali che vanno a spegnere sono costituite da ragazzi prevalentemente laureati in scienze forestali, in geografia, in scienze ambientali, che come prima attività esperienziale vanno a lavorare in questi nuclei, o portati sull'elicottero oppure portati sulle autoboti, e per essere assunti devono subire una selezione atletica molto forte. Lei pensi, io ho avuto modo di seguire degli studi all'Università di León, dove dei miei colleghi di un master che avevo seguito lì venivano attrezzati con la tuta antincendio, con uno zaino da 30 kg, gli scarponi da campo, il casco, i guanti, eccetera, e venivano messi a correre su un tapirulano inclinato per calcolare esattamente il consumo di ossigeno durante queste operazioni. E io sicuramente dopo tre minuti di prova sarei collassato, ma questi ragazzi fanno anche 15-20 minuti di queste prove per poter essere assunti. Ora, in un incendio, stare davanti alle fiamme è stato ugualmente dimostrato che si ha una temperatura interna di 39 gradi, cioè si ha la febbre alta. Andare sulle fiamme in quelle condizioni richiede una capacità fisica essenziale. Purtroppo tranne il mondo del volontariato, dove per fortuna si trovano ancora molti giovani atletici e preparati, il mondo delle istituzioni, parlo di Corpo Forestale e Agenzia Foresta, si è composto da personale ormai oltre i 60 anni, sono rare quelle al di sotto dei 60 anni, e quindi è diventato un problema. Bisognerebbe ringiovanire, bisognerebbe investire in nuove figure che possano lavorare da giovani sulle fiamme, magari lasciando gli anziani a svolgere le funzioni di coordinamento, che pure è importante, e sulla base della loro esperienza possono coordinare meglio di un giovane inesperto. Però in generale questo sistema va certamente rinnovato, perché non può reggere.
Ecco, dottor De Rogo, un'altra considerazione che c'è da fare è che oggi, rispetto al passato, i mezzi aerei intervengono anche in pianura. Prima era difficilissimo vedere un mezzo aereo intervenire in pianura, a meno che non ci fosse un fronte di fuoco di 4-5 chilometri.
Si è passati da un estremo all'altro. Io ricordo negli anni 80, sto parlando per esempio dell'83, quando l'incendio appunto percorreva dei pascoli e il fronte diventava di 5-10 chilometri, solo alla fine si decideva di far intervenire l'aereo. Ma perché? Perché erano aerei gestiti dalla flotta militare, che comunque erano molto complessi da attivare, bisognava richiedere dei permessi abbastanza complicati e non si alzavano in volo con estrema facilità. Oggi il tutto si è alleggerito con la disponibilità di mezzi anche privati, che vengono chiamati non certo su loro iniziativa, come qualcuno sostiene, per fare business, vengono chiamati dagli operatori che hanno necessità di soccorso. Ecco, talvolta si esagera con la richiesta dei mezzi aerei, perché a volte un incendio potrebbe essere spento più con l'intelligenza e con la capacità di analisi che col getto d'acqua dall'alto, perché spesso se si conosce bene la dinamica dell'incendio si sceglie dove attaccarlo nel momento in cui l'incendio è più debole, e a volte bastano anche gli scarponi per eliminare le fiamme, non c'è bisogno di grandi mezzi. Purtroppo talvolta la richiesta del mezzo aereo è legata anche al fatto che si ha paura di ricevere un addebito da parte della magistratura come colpevole di colui che non è riuscito a spegnere l'incendio. E questo purtroppo è già successo nel Sassarese, dove in questo momento so che c'è un processo in atto contro un direttore delle operazioni accusato di non aver, o meglio, accusato di aver dichiarato spento un incendio che poi è ripartito. Purtroppo le ripartenze sono fatti frequenti e dipendono dal cambio di vento, dal cambio di temperatura. Quindi io sono personalmente più favorevole all'uso dell'intelligenza che all'uso degli aerei, cioè alla formazione del personale, che deve costruire una strategia d'attacco e poi deve assegnare le tattiche alle varie squadre, che magari lavorano di meno anziché lavorare all'infinito senza risolvere nulla. Tenga presente che il mezzo aereo è un ausilio, non è il risolutore, perché anche quando lancia un cadavere poi ci vuole il personale a terra per completare la bonifica. E spesso anche qui si delega al mezzo aereo la soluzione del problema. Io ricordo sempre una frase di un filosofo sardo che ci ha lasciato precocemente, che disse: la prometeica attesa del Canadair induce spesso gli operai, una volta che arriva il Canadair, a mettersi braccia conserte aspettando che risolva lui i problemi. È una delega. E invece bisogna tornare ad essere uomini di campagna. L'aiuto va bene, ma soprattutto saper fare il proprio lavoro colpendo l'incendio quando diventa più debole, non andando a fare gli eroi quando le fiamme sono di 15 metri.
Per concludere, mi sembra di capire che lei è una di quelle persone che suggerisce: investiamo di più sulle persone che ripopolino la campagna, è lì che nascerà la soluzione per combattere gli incendi in Sardegna. In sintesi, come ha anche accennato, nel Montiferru si fosse intervenuti 20 anni fa, probabilmente tutto questo danno non sarebbe accaduto. E così in altre parti della Sardegna.
Direi di sì, ma il paradosso è che oggi gli strumenti giuridici e anche finanziari esistono per poterlo fare. Lei pensi che c'è una legge nazionale che si chiama il Testo Unico Forestale, che tra l'altro è venuto anche dopo una legge regionale, la legge regionale numero 8, legge forestale della Sardegna, che prevede di pianificare il territorio non solo a scala regionale, ma anche a scala locale. In Sardegna sono previsti 27 distretti. Col testo di legge nazionale vengono finanziati anche i piani forestali nei quali bisogna scrivere tecnicamente dove fare la fascia parafuoco, dove realizzare attività di pascolo come attività preventiva, dove costruire dei vasconi, e ci sono anche i fondi, perché con quello strumento si possono orientare anche i fondi del PSR, del piano di sviluppo rurale della Sardegna, anziché dargli a pioggia solamente a chi fa la domanda. Bisogna orientarli a queste cose. E poi far nascere l'impresa forestale. Guardi, se togliamo gli operai di foresta e qualche impresa di tipo predatorio che va a tagliare le pinete per fare del cippato, e sono in genere degli operai bulgari che usano macchine potenti ma non resta nulla nel territorio, l'impresa forestale non esiste più da anni, bisogna ricostituirla, bisogna formare giovani che non solo sappiano usare la motosega, ma sappiano quale albero lasciare perché merita di essere lasciato, ed eventualmente quale deve essere diradato perché non ha futuro. Ecco, noi abbiamo la superficie forestale tra le regioni d'Italia la più alta. Abbiamo oltre il 50% di superficie forestale. Molte di queste superfici non hanno un pregio particolare, però tendenzialmente potrebbero essere indirizzate a uno sviluppo forestale forte e stabile, che dia lavoro, che dia reddito, che dia legame col territorio. Questa è la risposta. Finché noi non rendiamo economicamente conveniente il rimanere sulle montagne, l'incendio sarà il padrone assoluto, e questo non lo possiamo tollerare.
Grazie dottor De Rogo per la sua gentile partecipazione sui canali di Sardegna 24 News. Un caro saluto e grazie ancora.
Di niente, arrivederci, è stato un piacere.